Briciole di Magistero. Un papa si preoccupa della libertà dei popoli e anche dei singoli individui, particolarmente quando la libertà minacciata è quella di fede. Pio XII, radiomessaggio di Natale del 1952. Il mondo dopo la guerra appare diviso in due forti blocchi ideologici e per questo rappresenta, per alcune persone, un oggettivo impedimento al libero esercizio, appunto, della propria libertà religiosa.
Chi trovasse infondata questa nostra sollecitudine per la vera libertà, nel riferirci come facciamo a quella parte del mondo che suol chiamarsi mondo libero, dovrebbe considerare che anche là, prima la guerra propriamente detta, poi la guerra fredda, hanno spinto forzatamente i rapporti sociali in una direzione che inevitabilmente decurta l'esercizio della libertà medesima, mentre in un'altra parte del mondo questa tendenza si è sviluppata pienamente fino alle ultime sue conseguenze. In vaste regioni, ove il peso dell'assoluto potere piega anime e corpi, la Chiesa è la prima a soffrire acuta angoscia. I suoi figli sono vittime di una permanente persecuzione, diretta o indiretta, ora aperta e ora subdola. Antiche cristianità o comunità note per l'ardore della loro fede, per la gloria dei loro santi e delle loro sante, per lo splendore delle loro opere di scienza teologica e di arte cristiana e soprattutto per la diffusione della carità e della civiltà in mezzo al popolo, si vedono vicine alla rovina della loro esterna grandezza. Giovani cristianità, vigna del Signore ricca di promesse, irrigata dal sudore e dal sangue di noi apostoli, sostenute dalle preghiere e dai sacrifici di tutto il mondo cattolico, sono state subitamente battute dal medesimo uragano che schianta senza pietà al suo passaggio l'annosa quercia e il tenero vilgurto. Che resterà di queste cristianità, antiche e giovani, quando verrà la fine delle tribolazioni che noi incessantemente imploriamo? È il segreto imperscrutabile di un Dio sempre buono. Intanto il libro della vita registra dappertutto in quel misero mondo le gesta di intima forza d'animo, gli innumerevoli eroismi destati dallo Spirito Santo per la difesa del regno di Dio, del nome di Gesù, unica salvezza, e dell'onore della sua Santissima Madre.
La morte cristiana non deve addolorarci, è solo un varco per l'eternità. Spiega l'una e l'altra, la morte e l'eternità, con una illuminante semplicità Papa Benedetto XVI all'Angelus di Ogni Santi del 2010.
La liturgia del 2 novembre e il pio esercizio di visitare i cimiteri ci ricordano che la morte cristiana fa parte del cammino di assimilazione a Dio e scomparirà quando Dio sarà tutto in tutti. La separazione dagli affetti terreni è certo dolorosa, ma non dobbiamo temerla, perché essa, accompagnata dalla preghiera di suffragio della Chiesa, non può spezzare il legame profondo che ci unisce in Cristo. Al riguardo, San Gregorio di Nisso affermava: chi ha creato ogni cosa nella sapienza ha dato questa disposizione dolorosa come strumento di liberazione dal male e possibilità di partecipare ai beni sperati. Cari amici, l'eternità non è un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità dell'essere, della verità, dell'amore.
In occasione dell'udienza generale del 19 maggio 1976, Paolo VI torna alle ultime parole pronunciate da Gesù nell'ultima cena. Ultime parole destinate ai suoi amici prima di lasciare questa terra. Quelle parole sono proprio il suo lascito fondamentale, la sua eredità. Sono la buona notizia.
Che cosa ha detto il Signore nella chiaroveggenza dell'imminente suo transito nell'aldilà del tempo presente? Oh, noi non finiremo mai questa escursione negli discorsi dell'ultima cena. È come quando si va in un grande parco e non si finisce più di guardare e di vedere bellezze da tutte le parti. Sono rivelazioni sgorgate dal cuore e dalle labbra di Gesù in quella notte pasquale. Scegliamone due parole, ce ne sono tante, ma queste ci sembrano che vanno bene per noi, che ci sembrano ora di più facile enunciazione e in un certo senso riassuntive della superlativa forma di vita che Gesù ci raccomanda nell'ora del suo commiato dalla nostra conversazione temporale. A Gesù premeva che restasse qualche ricordo, qualche cosa, che questi capissero almeno e raccogliessero questa sua eredità spirituale pronunciata in quelle parole così piene di senso e di mistero. Voi le conoscete bene del resto, queste parole dolcissime e gravissime. Voi che avete consuetudine con la lettura del Vangelo e che dirigete la vostra vita spirituale alla scoperta ineffabile del cuore del Signore, voi sacerdoti, voi suore religiosi e voi anime buone specialmente, una di queste parole riguarda il rapporto unitario, ecclesiale, sociale che Gesù voleva lasciare prima del suo transito da questo mondo ai suoi seguaci, a ricordo, a continuazione e a rinnovazione perenne della sua scuola evangelica. Che cosa premeva Gesù? E dice: io ho una raccomandazione nuova da farvi, un'ultima parola da dirvi, che è quella del suo comandamento, e lo chiama nuovo. E qual è? Amatevi! Vogliatevi bene, come? Quella parola come qui è sconcertante, perché non la potremo mai uguagliare. Come io vi ho amato, così voi dovete amarvi gli uni e gli altri. Nel come consiste la novità del comandamento pasquale, la sua inarrivabile perfezione, la sua inesauribile energia. Chi potrà mai pareggiarlo? Ma tuttavia il Signore ce l'ha consegnato. Amatevi come io vi ho amato. Questa è la prima parola da ricordare. E l'altra riguarda invece il rapporto proprio personale di un'anima con Gesù. E lì tutto il capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni è pieno, che dice: rimanete, rimanete, state, siate fedeli nel mio amore, manete in dilezione mea, che vuol dire amatemi. E Gesù stava per partire e passare al di là, e Gesù raccomanda ai suoi: amatemi, manete in dilezione mea.
Benvenuto raggio di sole a questa terra di terra e sassi, a questi laghi bianchi come la neve sotto i tuoi passi, a questo amore, a questa distrazione, a questo carnevale dove nessuno ti vuole bene, dove nessuno ti vuole male. a questa musica che non ha orecchi, a questi libri senza parole. Benvenuto raggio di sole, avrai matite per giocare e un bicchiere per bere forte e un bicchiere per bere piano. Un sorriso per difenderti e un passaporto per andare via lontano. Benvenuto a questa finestra, a questo cielo sereno, a tutti i clacson della mattina, a questo mondo già troppo pieno, a questa strana ferrovia unica per dove può andare. Ti porta dove tira il vento, ti porta dove scegli di tornare.
Perché proprio al primo dell'anno festeggiamo la Santa Madre di Dio? Ci risponde Giovanni Paolo II all'Angelus del 1 gennaio 1996. Con Maria inizia il nuovo anno perché con una figura materna inizia la vita di ogni uomo e perché con Maria inizia la Chiesa.
Così nel primo giorno dell'anno solare, come una splendida miniatura sulla prima pagina del calendario, la Chiesa pone la solennità liturgica della Santissima Madre di Dio. E da questa consolante verità della fede riprende il cammino lungo i sentieri del tempo. All'inizio della vita di ogni uomo c'è il grembo e il volto di una madre. All'inizio della vita della Chiesa c'è il cuore immacolato di Maria, umile fanciulla di un borgo insignificante come Nazareth, nuova Eva che ha mutato col suo sì il destino del mondo. A noi che ci chiediamo come sarà il nuovo anno, Maria presenta il suo bambino. Ecco, sembra dirci, il tempo ha il volto di Gesù, il volto di un bambino. E grazie a lui, ogni bambino, per così dire, è simbolo della storia umana che ricomincia da capo con tenace speranza.
Briciole di Magistero.